Live, Shadia, ce l'abbiamo fatta. Aspetta che attivo anche con i miei potenti mezzi, attivo una room di Clubhouse che avevo già precreato astutamente. In realtà sono in piena sperimentazione, la seconda volta che faccio una live anche in contemporanea su Clubhouse, passando dal mixer. Se parlassi con Big Fish, che saluto ovviamente, mi direbbe: Monti, beh, ma cioè, non puoi organizzarti un po' meglio? In realtà ho collegato un mixer così, e quindi passa il tuo segnale diretto dentro Clubhouse, e tu poi dovresti sentire anche chi c'è qua. In realtà non so se stanno sentendo, e quindi adesso lo scopriremo, insomma, spero di sì. Aspetta, anzi, tiro dentro qualcuno. Come stai intanto?
Molto bene, grazie. Tu come stai?
Ma dove sei, scusami? Sei gialla, arancione? In che parte del mondo sei?
Sono a Milano, sono gialla.
Ok, sei gialla milanese. Aspetta che tiro dentro qualcuno a Clubhouse solo per sapere se sentono correttamente, e almeno siamo tranquilli, che se no stiamo qua, capito, magari a parlare per 7 ore e qua non sentivano niente. Dammi un secondo, allora tiro dentro Rajani, ci senti bene? Io non sento te, però insomma, zero, non sento una mazza di niente. Magari è lui o magari sono io. Boh, aspetta, arrivo. Cioè, sembro uno che è la prima volta che fa un'intervista del genere. Non diresti mai che sono 20 anni che faccio chiacchierare. No, è la prima volta, te lo confesso, è la prima volta. Però
no, no, ma ci sta, con le nuove applicazioni si fa sempre un gran casino, non riesci
aspetta,
mai a capire com'è.
Perché com'è. Poi, hai capito, microfono, coso, cavi, fili, wireless, un casino clamoroso. Aspetta che provo a recuperare qualcun altro per vedere giusto, insomma, così, se Antonio, salvaci tu. Ci senti o non ci senti? No, Antonio, vedi, io non lo sento per niente, però vabbè. Insomma, sai cosa? Io vado live uguale, e poi se su Clubhouse a un certo punto spariscono tutti, capiamo che non c'è.
Capiamo che non è funzionato, esatto.
Oh, è stata veramente faticosa questo inizio. Allora, Milano, ma tu pensi che questo periodo di pandemia ha portato a far sì che, col fatto che uno è meno in giro a fare concerti o fare altre attività, ha portato a produrre di più? Cioè, pensi che c'è stata una maggiore produzione musicale, ad esempio nel tuo caso, oppure no?
Ma secondo me, scusa, c'è il mio gatto in mezzo alle scatole.
Pensavo fosse una tua amica tipo con una pelliccia, non so, dicevo, casa, non si può spostare un attimo dalla camera.
Il mio gatto. Amore, okay. Stare qua in mezzo.
Come si chiama?
No, devo dire che in realtà questo periodo, sotto un certo punto di vista, ci ha dato la possibilità di creare di più, nel senso che comunque lo stare a casa, il vedere quello che comunque succede nel mondo, perché comunque dobbiamo ammettere che da quando comunque è arrivato il Covid, diciamo che abbiamo avuto più possibilità di informarci su quello che stava succedendo nel mondo, mentre prima magari ti capitava qualche notizia sotto mano, invece da quando comunque è arrivato il Covid è come se avessimo avuto un po' più di consapevolezza su quello che stesse succedendo.
E tu ti sei ritrovata, come dire, a cambiare un po' il tuo approccio rispetto alla musica, oppure prima della pandemia facevi, come dire, avevi un certo modo di ragionare sulla musica, di produrre canzoni, e poi dopo uguale, o c'è stato un cambiamento per te poi pratico rispetto a quello che fai?
Beh, penso che il cambiamento in realtà non ci sia stato per colpa della pandemia, ma per il semplice fatto che io sia cresciuta, e ovviamente crescendo cambiano i tuoi pensieri e cambiano anche i tuoi modi di agire.
Ok. Per cui non hai visto, non so, magari hai detto mi sono diventata più triste, non so, io ho dei periodi che dico non voglio neanche alzarmi dal letto, no?
Sono sì, sicuramente ho avuto un bel periodo di sbalzi tra depressione e non, però devo dire che comunque è una di quelle cose che è arrivata un po' con la musica. Prima della musica non avrei mai pensato di poter andare in depressione o star male per determinate situazioni. Invece devo dire che da quando ho iniziato a fare musica ho dovuto, da un certo punto di vista, iniziare a prendere delle pastiglie che mi aiutassero a regolare un po' questi sbalzi perché mi stavano veramente facendo male.
Tu quando hai iniziato a trappolare, come mi hanno detto una volta, era un evento, mi hanno chiesto Montemagno, ma te tu quando hai iniziato a trappolare in internet, no? Ma perché di curiosità, tu quando hai iniziato a trappolare nel mondo della musica?
2017.
Ah ok, 2017
è iniziato il mio percorso.
Ok, ma è iniziato così, diciamo, così per caso, è iniziato dicendo no, farò questo mestiere,
No, in realtà è stato trovarsi nel posto giusto al momento giusto. Per me la musica è sempre stata una passione, ma non avrei mai pensato di riuscire a farne un lavoro. E quando un mio carissimo amico gli feci sentire dei vocali che avevo registrato sul telefono, ma così, giusto per passare un po' il tempo, lui voleva che glieli mandassi tipo a tutti i costi perché lui stava lavorando con Big Fish in quel periodo e voleva mandarglieli per farglieli sentire. Io dicevo no, ma figurati se a persone così importanti della musica gli può interessare di una ragazzina come me. E lui alla fine si è preso il mio telefono, se li è mandati, li ha mandati a Fish. Il giorno dopo mi sono svegliata con i messaggi di Jake e Fish che mi chiedevano se volessi iniziare a intraprendere un percorso musicale con loro, e ero tipo, ok, che cosa sta succedendo qui?
Ma in quel momento che cosa facevi? Cioè studiavi, facevi il liceo?
No, facevo la fotomodella.
Ah, ok, quindi non stai facendo un percorso di studio di qualche tipo?
No.
Quindi mi stai dicendo che è colpa di Big. Ma e Big ci ha mai parlato, che salutiamo ovviamente, e ti ha mai detto perché? Cioè che cosa ha visto lui? Qual è stato il motivo per cui... Perché ne riceve 3 miliardi. L'ultima volta che ci siamo sentiti era lì che c'aveva il cellulare che esplodeva di segnalazioni.
Sì, quello sì. Ma secondo me è stato anche un colpo di fortuna, nel senso da parte loro. Nel senso che comunque... Sotto il punto di vista musicale, diciamo che nel mondo rap non c'era una femmina che, diciamo, si facesse valere nel vero senso della parola. E diciamo che forse loro in me hanno visto la cazzimma necessaria per poter affrontare tutto questo.
Questo è un altro aspetto, cioè io da ignorante totale di rap, musica in generale, trap, però, come dire... Per anni è stato ad appannaggio maschile, come qualunque altro settore, peraltro non è che sia l'unico settore. Quindi partire, essere una ragazza che rappa o che è in quel mondo lì, non mi sembra facilissimo. Come l'hai affrontata questa?
Beh, all'inizio ero molto, molto spaventata, se devo essere sincera. Avevo l'ansia di non essere magari capita o comunque di essere abbattuta, proprio come se fossi, non lo so, un albero malato, cioè nel senso, invece alla fine devo dire che mi hanno fatto sentire subito a mio agio, e sia i miei colleghi che comunque di base la maggior parte delle persone che hanno iniziato a seguirmi, ovviamente non tutti erano d'accordo di questa mia ascesa nel mondo della musica, però diciamo che a noi non ci interessa.
Chiaro. Ma sai, questo è, c'è questo famoso detto nel mondo del business dove se i tuoi concorrenti si concentrano su di te e tu ti concentri invece sul cliente, sulle persone, non puoi perdere, no? Perché tu sei concentrato a fare qualche cosa che piaccia al tuo pubblico e gli altri poi avrai sempre gente che parla, sparla e ti vuole tirare giù, no? È la teoria del... Il pupazzo di neve. Per fare un pupazzo di neve più alto, o lo costruisci il pupazzo di neve più alto, oppure tiri giù quello degli altri, insomma. Molti vogliono tirare giù quello degli altri. Questo un
Verissimo.
Po' è un
po'.
C'è sempre quello, preparati, se no lo avrai sempre. E quali sono stati i passaggi, diciamo, dopo il messaggio di Fish, che cosa è successo? Cosa hai fatto? Vi siete incontrati?
È successo che mi hanno chiesto di vederci in studio. Io ero nervosissima, ho preso un taxi e non me lo scorderò mai, ho fatto tipo 3 giri inutili, sono andata in farmacia a comprare le sigarette, anche se già le avevo, sono andata a fare 1000 giri a caso, perché ero tipo stranziosa, cioè ero lì che... ero veramente in agitazione, infatti solo a parlarne, solo a ricordarmi di quei momenti mi agito follemente, e mi sono presentata in studio, abbiamo parlato un po', mi hanno ovviamente voluto conoscere E poi diciamo che è nato tutto così, gli ho fatto sentire delle cose che avevo sul telefono. Jake subito è partito dicendo questo mi piace, questo non mi piace, questo aggiustiamolo, questo buttiamolo. E poi niente, eccomi qui.
Ma tu, quello che non capisco è questo. Prima di questo incontro col mitico Big, avevi già avuto delle esperienze dove registravi magari un pezzo, scrivevi un pezzo per i fatti tuoi,
No,
o
in
magari...
studio, no. La prima volta
Ma...
che sono entrata in studio è stato da Big Fish.
La primissima, ok. Quindi, e prima avevi solamente magari scritto qualche
Sì,
cosa o cantato ad occhio?
registravo cavolate sul telefono.
Ah, ok. E avevi fatto qualche tipo di percorso di scuola? A parte che non so neanche che scuola si faccia, no? La scuola di rap sarebbe... No, no. Adesso Big c'ha l'Academy.
Sarebbe bello.
Quindi non avevi nessun tipo di background, ok. E quando sei arrivata in studio, da dove sei partita? Perché se a me mi portassi in studio, io non avrei la più pallida idea, no? Cioè, non saprei proprio la
No,
voce.
infatti io ero lì, mi guardavo attorno e dicevo: ma che cavolo ci faccio qui? Ma cosa devo fare adesso? E poi niente, in realtà la prima canzone che abbiamo registrato è stata Fumo Bianco, perché c'erano delle parti sul mio telefono che poi ovviamente io e Jake abbiamo aggiustato, sistemato e reso una canzone vera e propria. E mi ricordo ancora che quando registrai Fumo Bianco ci avevo messo 3 ore e mezza per registrarla tutta. E adesso invece quando vado in studio, diciamo 10-15 minuti, ho già registrato, cioè nel senso comunque alla fine l'unica cosa che può aiutarti nella vita, se ti piace veramente fare qualcosa, è l'impegno e il duro lavoro. Quello ripaga sempre.
E cosa hai imparato? Perché adesso ci metti un quarto d'ora e all'inizio ci mettevi 3 ore e mezza? Proprio dal punto di vista pratico, quali sono? E sono fatti di emozione o?
Sai che non saprei dirti, non ci avevo mai pensato. Domanda interessante questa, non ci avevo mai pensato. In realtà penso che sia solamente ormai abitudine. Il fatto che vado in studio, so già che devo registrare prima strofa, seconda strofa, ritornello, bridge. Cioè, nel senso, è come se avessi delle impostazioni programmate che so già dove devo andare e so già cosa devo fare.
Ok, sai che mi è fatto venire in mente che non mi ricordo, non stavo parlando con me, stavo parlando con qualcun altro in una delle mie chiacchierate improvvisate, e ad un certo punto è venuto fuori, lui ha detto no, perché tipo Chadia Rodriguez, ok, mi dice, e io dico, qua, non so chi sia, così, no? Cioè, poi considerami che... Sono qua a Brighton, ho 50 anni, cioè è proprio, sei lontana, no? Diciamo dal mio radar
Certo.
logico di business, così. E quindi la persona con cui stavo chiacchierando mi ha detto: ma come non sai chi è Chadia Rodriguez? E nei commenti, invece, questi che ho qua sulla destra, una marea di gente che diceva: Monti, sei un boomer, ma come non sai chi è Chadia Rodriguez? Ma come non... Ho detto, ragazzi, non so chi cazzo sia cacciato, non è colpa mia, ma rimedierò. E quindi, insomma, ecco, volevo segnalarti questo aspetto. Scusami,
Infatti
torniamo.
eccoci qua, hai visto, è rimediato, non sei più un boomer.
Allora, resto uguale, però, insomma, dimmi una cosa invece, a livello invece di uscita del primo disco, che cosa è successo? Perché tu sei entrata in studio, hai registrato, ok? Ci hai messo 3 ore e mezza a fare il tuo primo pezzo, okay? Dopodiché, diciamo, tutto l'album viene assemblato e tu nel frattempo continuavi a fare la tua vita di prima o già pensavi, beh, però potrei magari fare questo mestiere qua?
Ma in realtà diciamo che la prima canzone è stata un po' un esperimento. E la seconda canzone, che è stata la prima canzone che avevo registrato in studio, ha iniziato ad avere un successo leggermente maggiore in confronto alla prima. E diciamo che dalla seconda canzone sono entrata nell'ottica di dire ok, forse qualcosa sta cambiando. Però poi in realtà in quel momento in cui ho pensato ok, forse qualcosa sta cambiando. Basta, è arrivata tipo la valanga di lavoro che tipo un giorno mi sono svegliata e ho detto ok, sono passati già 2 anni e mezzo, ho già fatto più di 140 live, qualcosa effettivamente è cambiato.
Ok. E per cui, come dire, c'è stato un momento preciso in cui hai detto questa cosa funziona, o già dall'inizio pensavi che potesse essere una cosa che funzionava?
No, dall'inizio no, anzi pensavo che sarei stata presa in giro da tutte le persone della mia città, che non sarebbe andato niente di niente, però poi in realtà diciamo che è stato tutto così rapido, tutto così veloce che non ho avuto neanche il tempo di metabolizzare questa cosa. Quindi poi mi sono ritrovata qui adesso, dopo quasi 3 anni, che comunque ancora adesso delle volte non ci credo.
Ma adesso c'è Sanremo in Italia? Cioè avete Sanremo a breve, o sbaglio?
Sì, sì.
Però diciamo, Sanremo non penso si presti tanto a rap e trap, o magari è cambiato Sanremo, non lo so.
Ma in realtà devo dire che comunque negli ultimi 2 anni comunque ci sono stati moltissimi artisti che comunque non è che facessero solamente musica prettamente da Sanremo, ecco. Okay. Mi sarebbe piaciuto moltissimo andarci quest'anno con la canzone che è appena uscita, però ho preferito aspettare per avere una maggiore crescita personale e musicale, per poter comunque intraprendere un'esperienza così grande. Ovviamente vorrei salire sul palco di Sanremo pronta al 100% per spaccare tutto.
Peraltro, mentre lo dicevo, stavo pensando che effettivamente cioè, Madame è a Sanremo quest'anno, insomma, quindi ci sono anche, sì, anche rapper, quindi sono rimasto indietro io probabilmente, e senz'altro ci sono più generi. Perché secondo te stai funzionando e hai funzionato così, così bene? Perché ad esempio a me spesso chiedono: Monti, ma perché c'hai tutti questi gazzigliardi di follower? E io spesso dico: guarda, non so perché la gente guardi video di uno pelato di marketing o di business, no? E quindi non so se ti sei posta la domanda del perché, che tipo di rapporto si instaura, perché tu funzioni e ce n'è una marea di artisti, rapper, di qualunque tipo, no? Però perché proprio tu? Hai una spiegazione su questo?
Allora, potrei darti una spiegazione, ma non so quanto possa valere ovviamente per tutti.
Ok.
Io penso che il mio progetto è uscito così bene sotto un certo punto di vista, perché io non ho mai voluto diventare famosa, cioè a me non me ne frega niente della fama. Cioè io voglio fare musica perché so che con la musica posso aiutare le persone, e penso che uno dei motivi per cui ho avuto fin da subito tantissimo seguito, che non me ne è mai fregato niente, cioè nel senso rimarrò sempre la stessa ragazzina maschiaccia, solare, logorroica, è un po' fastidiosa, però comunque penso che è una delle ragioni che non sono mai cambiata, cioè non mi interessa.
Ok. E questo ambiente della musica vissuto dall'interno com'è?
Diciamo che la cosa che mi spiace tantissimo è che non tutto quello che vedete sui social è com'è. Quindi non credete sempre a tutto quello che vedete. Non credete che se un personaggio fa lo sbruffone sui social vuol dire che è così anche nella vita privata, perché tantissime volte chi abusa sotto un certo punto di vista dei social e manda un messaggio sbagliato a chi lo segue, tantissime volte poi alla fine la persona che è viene a galla. Cioè nel senso, l'unica cosa che vorrei chiedere a tutti i miei colleghi o comunque a chi tantissimo seguito è: cerchiamo di dare sempre il buon esempio, almeno a chi ci segue. Se poi nella tua vita privata vuoi fare schifo, su cavoli vostri. Cioè nel senso, almeno sui social, che comunque è una vetrina dove tantissimi ragazzini, anche più piccoli di noi, cercano comunque di, sotto un certo punto di vista, di imitarci. E secondo me è sbagliato imitare un brutto esempio.
Certo, però diciamo, rap e trap spesso anche, cioè, ho un amico che ogni 2 minuti mi manda tutti i testi di rapper famosi, italiani o stranieri, italiane e straniere, no? Intendo maschi e femmine, e ogni volta diceva che schifo questi testi qua. E dall'altro lato io gli dico: sì, però i testi, non so, dei Rolling Stone, cioè voglio dire, il problema dei testi si è sempre posto nella musica, no? quindi c'è questo,
Sì, però secondo me tantissime volte è come se si riutilizzassero sempre gli stessi argomenti. Ci sono tantissimi argomenti che nessuno ha mai toccato, di cui ne vale la pena parlare. Cioè, nel senso, io ovviamente non avrei mai potuto iniziare la mia carriera con canzoni come Bella Così o Donne Cadono le Donne, che comunque hanno dei testi forti, dei testi che comunque parlano di accettazione verso se stessi e verso gli altri. E comunque sono una trapper, ma comunque se ne ho voglia posso dare il mio contributo a questo mondo. Quindi non c'entra niente il genere. Amore, dai. Non
Come si
c'entra niente.
chiama?
Lui si chiama Grammo.
Grammo? Bellissimo
Sì,
Grammo.
guarda, adesso ti faccio vedere che testone che ha. Ha un testone tutto tondo e ha
Ok.
le orecchie così.
Caspita, è veramente tondo.
Tutto tondo lui.
Ma è di quelli, diciamo, soffici e socievoli, o come la mia gatta che è un ragdoll che appena la tocchi ti azzanna e non vuole minimamente essere.
No, lui è super coccoloso. Poi la sua razza comunque è molto socievole, non, quando ci sono ospiti, anzi, è sempre super curioso. Poi ho un'altra gattina che è come se fosse la prole di Satana, cioè non si fa toccare, non si fa avvicinare, niente. Solo quando vuole lei.
Grammo, grande nome, caspita, veramente. Invece tra trappers, donne, non vi sentite, cioè avete un'associazione, non lo so, come funziona?
Un'associazione. Ci starebbe però, dovremmo aprire
Il
un'associazione delle
sindacato
rappers.
delle trappers, non lo so, non so se, come dire, c'è un dialogo, perché immagino che la scena sia prevalentemente maschile a livello anche planetario, o invece oggi è più bilanciata.
Secondo me al giorno d'oggi è più bilanciata, anche perché in America comunque sono molte le artiste femmine che spaccano anche molto più dei rapper americani, ecco. E secondo me tempo al tempo, e secondo me la musica sarà molto più stabile sotto quel punto di vista.
Ok. Però vi sentite o non vi sentite? Diciamo, tra di voi c'è un dialogo, oppure ognuno va dritto per la sua strada?
Guarda, io ti dico, la mia porta è sempre stata aperta, nel senso, di certo non sono una di quelle persone che se non la caghi non ti viene a bussare alla porta, cioè nel senso, la mia porta è aperta, chi ha voglia di entrare è il benvenuto, ma di certo io non rincorro nessuno.
Chiaro. Invece, artisti con cui collabori o che ti ha stupito magari ricevere una loro telefonata, un loro messaggio in questi 2 anni? È successo qualche cosa, qualche aneddoto su questo fronte?
Ma in realtà devo dire che aneddoti non saprei, però in realtà sono sempre stata super trattata bene e volevo soprattutto ringraziare Vegas Jones, che è un mio carissimo amico e soprattutto un grandissimo artista, che ogni volta che può mi scrive e mi fa i complimenti per tutto quello che faccio e devo dire che non è per niente una cosa scontata e lo ringrazio veramente tanto per questo.
C'è qualcuno con cui vorresti collaborare e che magari gli scrivi, fai come me che mando il messaggio, non so, se voglio interessare qualcuno, scrivo Obama, ciao Barack, hi Barack, is Monty, can we have an interview? Cioè, a volte mi alzo e faccio queste robe qua con scarsi risultati in genere.
Vabbè,
Quindi,
l'importante è provarci. L'importante è
sempre.
provarci. Devo dirti la verità, nell'ultimo periodo mi sono veramente innamorata della musica indie. Mi piacerebbe tantissimo, non lo so, fare magari una canzone con Franco 126. O comunque, diciamo che il mio sogno nel cassetto è sempre stato Marco Mengoni. Anche
Ok.
se non c'entra niente con me.
Pensavo stessi per dire Marco Montemagno, e già stavo per dire, ma come?
Anche tu, sì, anche con te, facciamo un fit, andata.
Chiaro. Ma fammi vedere se riesco a pescare su Clubhouse. Il problema è che non so perché, guarda, è incredibile, avevamo fatto una live prima e poi invece. Per un qualche motivo Clubhouse è morto, forse perché l'audio era basso. Aspetta, riprovo a vedere se ti recupero qualcuno che sia connesso, almeno sentiamo una voce audiofila da Clubhouse e potrebbe essere una cosa carina. Secondo te ce la farò?
Secondo me sì.
Invece secondo me non ci sono chance. Aspetta, provo a recuperare qualcuno. Prendo a caso, prendo Andrea da Palermo, ok? Sembra di essere in radio, no? C'è Andrea da Palermo. Andrea.
Adoro.
Tutti.
Sì, aspetta, forse...
L'ho sentito.
L'hai sentito? Grande, Andrea.
Stavo facendo le video lezioni, mi sono alzato.
Ok, e cosa ci dici? Cosa vuoi chiedere a Shadia?
Ma allora, all'inizio io mi ero preparato un intervento perché avevo sentito la call che avevi fatto prima, quindi proprio su Clubhouse.
Però hai sbagliato room.
sì, no, lo so. Comunque no, a Chadia mi piacerebbe chiedere come, secondo lei, una ragazza, quindi una persona giovane, magari della mia età, io appunto sono del 2003, ho 17 anni,
Madonna,
come potrebbe farsi valere e riuscire a, spaccare, ecco, in un mondo che comunque è sicuramente volto alla... verso più alla musica fatta dal maschio, dove sicuramente il maschio è visto come una figura dominante, ecco.
Il maschio, grazie, mi piace questo.
Lo sono. Vai, molto, scusate, però sono molto, molto...
Ok, grazie, chiaro Andrea. Quindi diciamo, come emergere in un sistema che è molto maschile, insomma, ne abbiamo parlato anche un attimo prima.
Allora, io ci tenevo a dire questa cosa, che sinceramente prima che mi avevi fatto delle domande mi stava frullando già nella testa. Questa è una domanda che io pongo a tutte le persone che ci stanno guardando. Allora, ma da quando la musica è diventata un mondo prettamente maschile?
Chiaro.
Punto di domanda. Altra domanda, la musica non è per tutti? Perché avete scelto un bel giorno che la musica è prettamente maschile? Io so dei nomi di tantissime donne artiste italiane che hanno fatto la storia, quindi non capisco perché viene sempre sottolineata questa cosa, è un mondo prettamente maschile. No, è un mondo dove c'è dentro di tutto. E secondo me l'unico modo per spaccare veramente è innanzitutto circondarsi di persone che credono in te, credere in te stesso e poi non farti fermare da niente e nessuno, non aver paura né dei giudizi negativi né di niente. Testa alta e vai dritto per la tua strada, sicuramente avrai dei risultati indietro.
Ti recupero... Qualcun altro a Clubhouse? Ti piace? Qualcuno
sì.
Live? Ora abbiamo questo collegamento.
Lo sapevo che ce l'avresti fatta.
Ciao, fatta di culo. Sai cosa? Adesso ti dico perché non si sentiva. Intanto ciao Rusty o Rusty, non lo so, insomma.
Ciao Rusty, ciao Marco.
Ciao bello. Sai qual era il problema dell'audio? Che avevo abbassato il volume dell'iPhone e quindi non si sentiva niente. Ho fatto più volume e ho risolto
il problema. Hai visto, alla fine ce l'avevi già fatta già dall'inizio, quindi top.
Grande. Rusty, dici tutto.
Ciao, intanto vi sto facendo la doccia, vi stavo ascoltando sotto la doccia, lo so che è una bellissima immagine, però okay. Ci tenevo a
condividerla.
No, non questo. Io ho un'etichetta indipendente, quindi faccio il discografico, diciamo, per lavoro. No, la musica secondo me non è uomo o donna. C'è da dire che il grande pubblico, quindi quelle che comprano i dischi o vanno ai concerti o fanno le file sotto gli hotel per i loro beniamini, è prettamente un pubblico femminile. Quindi è più facile avere tanto pubblico femminile, quindi avere un artista maschio da questo punto di vista. Però io lavoro benissimo con artisti sia di uomini e donne, anzi non c'è questo tipo di differenza assolutamente. È più il pubblico che fa la differenza in questo, da questo punto di vista.
Vabbè, ecco. E se, scusa, faccio un intervento al volo. Essendo che il mio pubblico è prettamente femminile, sono un rapper?
No, perché...
no, non capisco.
È interessante,
no,
però.
Credo, ah. Assolutamente. Ho dato soltanto una mia.
No, ma hai perfettamente ragione. Mi è venuta questa battuta lampo e dovevo farla, scusami.
Quando fai i firmacopi, vedi un fiume di ragazzine pazze per il loro beniamino. Vedi anche tanti ragazzi, per carità, però il pubblico decisamente è più spostato da quella parte, quindi forse questo si dice questa cosa qua, però per me la musica non è maschile, assolutamente.
Mi fai venire in mente che quando ho fatto il firmacopie del mio primo libro erano solo maschi, non c'era forse perché
Marco
cioè, ma zero, ma proprio una, non so, zero, era solo uomini,
vabbè. Prossima volta, al tuo prossimo firmacopie, ti prometto che verrò io.
Esatto. Ho anche portato, grazie Rusty, intanto.
Figurati, ma grazie a te.
Ma è bellissima sta roba che si può portare l'audio così radiofonico. Ho anche Ala Dea.
Sì, Marco. Ciao. Sono io. Ciao, piacere. Meraviglioso. Intanto spulcio delle cose tue. Beh, io parlo un po' di musica perché vivo da 25 anni a livello internazionale e italiano.
Ok.
In qualche modo non ho più voglia di sentire, faccio un po' la polemica, di sentire generi riferiti a uomo, donna, gatto, cane, perché dal momento in cui ho sempre percepito la musica come leader, il leader, parlo di, non so, di esempi nella mia vita che sono stati Prince, Jackson o Madonna o quant'altro, non c'era mai stato un simbolismo. Sì, la donna ha sempre un po' più sofferto, come posso dirti, al giorno d'oggi non credo. Anzi, la donna ha forse un po' troppo estremizzato la sua presenza, la vedo molto caricaturata, molto teatrale, molto scenica, un po' l'effetto Mina di una volta, no? Nel senso, con le pubblicità, con le sue foto che faceva. Ufficialmente quello che l'uomo dà forse dà un'immagine un po' più semplice.
Un'immagine un po' più
abbiamo perso.
No,
persa sul più bello.
Sì, stava dicendo una cosa interessantissima.
Vediamo se la recuperiamo dopo. Però concordo pienamente. Vivendo in Inghilterra da ormai 8 anni, mia moglie è inglese. La cosa incredibile è che se uno vive in Italia non si rende conto di vivere in una bolla molto maschilista, e alcuni ragionamenti che vengono fatti in Italia, qua in UK la gente ti guarda come dire, ma sei fuori di testa.
Adesso sono curiosa.
ti faccio un esempio. Io a volte ho persone che mi dicono, ah Monti, ma perché intervisti più uomini che donne? E questa divisione, come diceva anche Ala prima, per me non esiste questa, cioè io non è che chiacchiero con uno se è uomo, se è donna, non è
certo,
un parametro che neanche passa nella mia testa, ma siccome l'Italia da sempre è un paese molto maschilista, nelle posizioni di potere, ad esempio del business, gli amministratori delegati sono uomini, nel 90%-95% dei casi, quindi se tu vuoi l'amministratore delegato di una certa azienda, alla fine dei conti ti ritrovi a parlare solo con uomini, ma non perché tu voglia quello, no? E quindi è incredibile.
Ma la cosa più brutta di tutto ciò è che tantissime volte, che come hai detto tu, il 90-95% delle volte, quando becchi quel 5% che magari è una donna, inizia a dire, ma perché chissà perché lì, chissà cosa avrà fatto.
Chiaro, c'è sempre pregiudizio. È tornata Ala.
Ciao ragazzi, scusami, una telefonata come sempre.
Ah no, c'è cioè, qualcosa di più importante.
Pensavo fosse colpa nostra.
No. Allora, ero fermo al supermercato, sono in Sicilia, da Milano sono in Sicilia, mi sono fermata a un supermercato, aspettavo una persona e giustamente rompe nel momento in cui non deve.
Chiaro.
Per dire vado a mangiare, ovviamente ci sono queste problematiche. Allora la donna si diventa forte e dice adesso domino io, non è vero. La cosa che mi è piaciuto anche sentirti adesso un po' un attimino, ho perso il discorso di tua moglie inglese o quant'altro, ecco, quello che l'internazionale offre agli occhi di un'Italia, come stavi dicendo tu prima, è un po' diciamo religiosa per alcuni principi, perché secondo me tutto parte da alcune formazioni in cui c'è un solo Dio con una finale che è O e non è A o non è I, U e A, automaticamente crea problemi con le diversità. Io sono stata contro le diversità anche di ogni genere, per far sentire più forte la nostra voce, ma se c'è un'identità forte è inevitabile che arrivi, perché se parliamo di grandi donne o grandi uomini del passato o anche persone diciamo con sfumature di tendenze diverse, quindi quindi l'omosessualità, la transessualità, il travestitismo, sono sempre esistiti nel mondo. Gli indiani li avevano, li hanno fatti diventare maghi che comunque aiutavano a percepire delle situazioni. Ovviamente si è un po' persa questa cosa, perché si è dovuti condurre un certo tipo di popolazione a regolarizzarsi sulla follia che si stava disperdendo. La musica non è che è diventata così. La musica ufficialmente dietro aveva dei grandi messaggi che probabilmente l'uomo in quel momento era più capace, era più sintetico, no? Ecco, a volte la donna in qualche modo si perde, ma ci sono state delle grandi donne che hanno, come la Regina ad esempio, che è diventato un grande uomo, in qualche modo è dovuta diventare un grande uomo soffrendo maggiormente per alcuni principi.
Assolutamente, assolutamente. Una cosa che voglio far notare è questa anche, guardate la differenza... Chi è? Dimmi.
No, messo silenzioso.
Ah, ok. Perdonami. Ma è Draghi? È Draghi, ti ha mandato un messaggio Draghi?
Perché ormai no, non no, si no. Sa...
È vero.
Intanto, grazie Ale, assolutamente. Ma il fatto è, stavo guardando, ad esempio, la chat qua dei commenti della diretta da video e poi stavo ascoltando Ala e pensavo... Caspita, che differenza di livello. Qua nei commenti c'è uno sfogatoio di alcune persone che invito a andare a vergognarsi, insomma, proprio la bassezza del genere umano nei commenti si riversa sempre immancabilmente. E invece qua no, si riesce a avere su Clubhouse una conversazione diversa. Poi chiaramente non è sempre così, dipende insomma anche dalla qualità delle persone, però mi colpisce, ecco, mi domando
secondo
anche...
Secondo me il fatto che quando una persona... E, diciamo, viene chiamata da Clubhouse, sa che sotto un certo punto di vista è come se avesse i riflettori puntati contro, mentre una persona che commenta sa che può essere facilmente certo. Nascosto, quindi allora, è più semplice insultare tramite messaggio che
chiaro,
diciamo, a voce, ecco.
con il suo nick su Twitch o in un'altra piattaforma. Antonino, ciao.
Ciao Marco, buongiorno. Ciao Shadia, buongiorno.
Ciao.
Ciao Marco, innanzitutto ti voglio fare i complimenti per la room di prima dove hai parlato di Clubhouse. Beh, sei stato sempre.
Hai visto Chadia?
Anche Pablo, davvero nei tecnicismi siete stati bravissimi a cogliere, diciamo così, gli orizzonti di questa nuova.
Ti ringrazio, ma passiamo a Chadia.
Adesso passiamo a Chadia. Chadia, innanzitutto io sono molto molto amico di un tuo caro amico Sergei.
Adoro, sì, e quindi, il mio patatino, gli voglio veramente un bene dell'anima.
Anzi, ti spoilerò una cosa, mi sono permesso di indossare le tue ciabattine di Spotify.
Allora, apro tutto, Antonino,
lo so che sono a Napoli.
Siete live su Facebook, YouTube, Twitter, Twitch, Clubhouse e Mamma di Goldrake. Magari parlatevi privatamente, insomma, delle vostre ciabattine.
No. Era un apro e chiudo parentesi. No, volevo fare una domanda a Shadia. Allora, visto che comunque non viviamo in un periodo molto felice, diciamo così, ci sono le restrizioni, il Covid, non viviamo appieno a 360 gradi le nostre giornate, e secondo te, proprio perché l'umore dell'ascoltatore della musica è un po' sottotono, secondo te è una cosa che può dar fastidio a chi fa musica, cioè può cambiare il linguaggio musicale? Di chi si trova a scrivere un pezzo in un'uscita, visto che comunque non la puoi ballare, non la puoi ascoltare in compagnia, diciamo così.
Beh, sicuramente parlando d'artista, ovviamente nel periodo che stiamo vivendo mi verrebbe più da fare una canzone che fa riflettere piuttosto che una canzone da discoteca che so che comunque i miei fan non potrebbero ballare, non potrebbero apprezzare al 100%. Però c'è da dire anche una cosa, che comunque penso che per quanto brutto sia questo periodo, penso che da un certo punto di vista ci abbia dato molta più consapevolezza, non solo verso le malattie in generale, ma anche verso gli altri esseri umani, perché comunque quando si affronta una pandemia globale non è più non mi devo ammalare io perché no, non mi devo ammalare io, così almeno non infetto i miei genitori, i miei nonni, la mia famiglia. Quindi inizia a diventare, sotto un certo punto di vista, più responsabile. Mi spiace soprattutto per le nuove generazioni che non stanno vivendo al 100% la loro vita, e mi spiace che stiano soffrendo per questo. Io spero che lo Stato italiano, comunque in generale l'Europa, ci dia modo di poter tornare a vivere, comunque il vaccino che ci dia una speranza in più.
Che aspettative hai sui concerti? Hai una tempistica in testa di dire ok, zero? Anche, diciamo...
A inizio, ti dico la verità, a inizio quarantena, la prima quarantena, dicevo, secondo me, dai, quest'estate può essere. Adesso ti dico la verità, ci ho un po' perso le speranze. Però questo perdere le speranze mi fa acquistare molte più speranze su quello che potrebbe essere il futuro di domani. Perché tutto quello che ci sta succedendo, ribadisco, ci fa essere più consapevoli nei confronti della nostra vita, ma soprattutto nei confronti del prossimo. E spero che tutto questo ci dia modo di non tirar fuori odio a gratis, perché stiamo già soffrendo tutti quanti a modo nostro. Perché essere anche cattivi?
Questo mi sa che la pandemia non lo cambierà, questo il genere umano è difficilmente cambiabile, però c'è stata un'evoluzione magari anche di alcune persone che hanno avuto un momento di riflessione. Tu hai invece in questo periodo, e poi vado da Elena su Clubhouse, è stato un periodo dove hai provato a sperimentare qualcosa online, sui social, non so, un concerto live, delle Zoom con i tuoi fan, non lo so, è qualcosa... su cui hai provato a...
Allora, ho creato un canale Telegram dove all'interno ci sono... dove sto cercando di mettere tutte le mie fanpage per cercare di avere un rapporto più diretto con le persone che mi sostengono veramente al 100% ogni giorno, e sto cercando di dare varie possibilità di parlare. Durante la quarantena chiedevo sempre il numero di telefono ai miei fan e chiamavo 3-5 di loro, comunque per passare il tempo io, per far passare il tempo a loro. Fare un live su Instagram, ti dico la verità, non ci ho mai provato perché la connessione mi fa paura. Okay. E quindi preferisco non provarci. Però diciamo che con Jake, con Fish, stiamo cercando di capire quali potrebbero essere le soluzioni migliori per essere più vicina a loro in qualche modo, non solo con la musica.
Perché appunto provare anche a sperimentare, stavo ragionando su Clubhouse come magari può essere un posto, no, dove provare anche a vedere se esce qualche cosa di interessante creativamente, artisticamente, collettivamente, non lo so, ecco, è un momento anche di sperimentazione forse questo qua, così. Senti, porto al volo un'altra persona e poi mi sa che siamo arrivati quasi in fondo. Elena, intanto. Ciao Elena,
sì,
cosa
ciao,
fai tu di bello?
Sentite. Io sto assurdo perché sono nel bagno di casa mia. E
sei nel bagno? Ma c'è uno prima sotto la...
Comunque, no, infatti Marco, adesso vorrei dire una cosa, cioè nel senso, ma okay, che cosa sta succedendo a questa diretta? Ogni persona che chiamiamo o è in bagno o sta facendo qualcosa.
Cosa fai tu di bello, Elena? A parte cioè... stare in bagno,
ah,
cosa
vedi, tesoro, allora
io
ci sta.
Studio psicologia.
Oh, wow, ok.
E sono al secondo anno, ma insomma ora con il coronavirus è stata una situazione un po' strana, nel senso che avevo cambiato casa, poi sono tornata a casa mia per il Covid, quindi okay, una situazione un po' così. Però stavo riflettendo in merito alla live, mm-hmm, e mi è venuto in mente, si sente spesso dire, soprattutto da persone magari adulte, un po' più grandi, che la musica rap o la musica trap influenzano negativamente i più giovani, no? I ragazzini che magari si ispirano e prendono come modello di vita i rapper o i trapper, no? E in realtà non so, mi sono sempre domandata quanto questa cosa sia vera e vorrei sapere cosa ne pensate voi, nel senso che un ragazzino che prende come idolo, come esempio... gli FSK o insomma persone che deliberatamente fanno più o meno uso di sostanze o hanno comportamenti scorretti a livello etico, no? Che magari postano foto con le armi dove appunto usano sostanze, no? Però è il ragazzino che ascolta e segue queste persone, lo fa perché è moda, lo fa perché ne ha bisogno, cioè la musica è uno specchio della società, no, alla fine. Quindi
Faccio, Chadia, rispondi tu e sono contento.
Guarda, mentre stava facendo questa domanda, io stavo facendo mille facce nella mia testa perché non ha sbagliato neanche una parola.
Ce l'ode in psicologia ti ho portato, Chadia, mica...
No. Infatti sono contentissima per questo. E ti dico la verità, secondo me lo fanno perché è moda. E la stessa cosa che ho detto prima a Marco, che mi spiace tantissimo perché comunque abbiamo in mano un grandissimo potere e dare l'esempio sbagliato, secondo me, non è giusto né per chi ti ascolta e neanche per comunque i genitori di questi ragazzini. Io mi ricordo perfettamente quando ero adolescente io che non c'era proprio modo di farmi ragionare, cioè i miei genitori poverini li ho fatti esasperare e mi rendo conto che tantissime volte facevo le cose solamente per compiacere i miei amici e crescendo mi sono resa conto che questa cosa è super, 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 super sbagliata. Non abbattete mai i vostri valori e i vostri principi pur di piacere ad altre persone. Non ascoltate della musica che non vi piace solamente per piacere a quelle persone. Fate quello che vi sentite di fare, siate voi stessi, che penso che sia una delle cose più belle al mondo.
Grazie mille Elena, una considerazione al volo e poi vado da Marco. Che bella barba che c'hai, Marco, il mio sogno. Quasi nella foto su Clubhouse Marco c'ha una barba che è quella che ho sognato, perché questa barba qua è di tipo 3 mesi, ok? Cioè più di così non succede, invece Marco c'ha proprio la barba quella che fa vabbè. No, però
caro Marco, ti ringrazio per i complimenti.
È vero, cioè... Però a prescindere da questo, quello che secondo me comunque è importante ricordare, è ovvio che ci deve essere no, un buon esempio e i cattivi esempi non piacciono a nessuno. Dall'altro lato sull'influenza è sempre un tema molto difficile, come quando uno dice a Tarantino l'impatto negativo, no, della violenza nei tuoi film, no? E lui si incazza come una pantera. Oppure io penso al fatto che da ragazzino ascoltavo Vasco Rossi e Renato Zero, Vasco Rossi si drogava e Renato Zero era travestito, così, no? E non sono diventato né un drogato né uno che si traveste o gay, cioè nel senso ognuno ha una sua identità, no? Che
no, no, certo, ma infatti secondo me tantissime volte questa cosa non vorrei fosse fraintesa. Io sono stata insultata tantissimo, mi è stato dato della drogata, della tossica, perché avevo fatto la canzone dei Prozac più pastiglie. Però in realtà quella canzone per me era solamente un modo per denunciare l'uso delle sostanze stupefacenti. Che poi ribadisco, se io nella mia vita privata faccio quello che... Cioè, sono cavoli miei, capito? Cioè, nel senso, nella tua vita privata puoi fare quello che vuoi, ovviamente... Meglio non fare uso di sostanze stupefacenti, che sennò ci perdi la testa. Però, nel senso, almeno con la mia musica cerco di dare un buon esempio, comunque anche solo tramite i social, perché comunque ribadisco, è una vetrina che comunque si appoggia su tantissime persone.
E amplifica clamorosamente. Marco, a parte parlare di barba per ore...
possiamo fare un impianto nel quale la mia barba, esatto, può diventare i tuoi capelli. Però, facezzi. No, volevo dirvi questo, my two cents su questo tema. Ve lo dico da non più sbarbatissimo e gestore di, anche nella mia vita, luoghi di spettacolo. Volevo dirvi, una cosa è che la rappresentazione del male non è il male, quindi il ragionamento su Pulp Fiction era calzante, un film di violenza che però ha un'estetica, una bellezza. E dall'altra parte volevo dirvi che la monnezza si elimina e invece le cose belle rimangono, quindi cantanti, rapper che hanno comportamenti discutibili, se non hanno contenuti verranno dimenticati presto, certo. Se hanno anche dei contenuti e li veicolano tramite delle scelte un po' discutibili, probabilmente rimarranno. Quindi questa è un po' la mia disamina di questo tema. L'altra cosa è, torno un attimo sui live, certo, e vorrei fare una piccolissima polemica. Non è che non era possibile fare live l'anno scorso, c'erano location che permettevano di farlo, ovviamente con dei numeri di persone presenti, certo, molto molto ridotti.
No, 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 aspetta, io ci tengo ad aprire una parentesi, visto che hai detto questa cosa qua. Io quest'estate ho avuto la possibilità di fare 3 live, ovviamente con i giusti distanziamenti sociali, con le giuste precauzioni, però la cosa che mi fa veramente piangere il cuore, senza fare nessun nome di artista, senza dire niente, quest'estate ci sono stati degli artisti a cui è stata data la possibilità di fare dei live, come l'è stata data a me. Ovviamente questi artisti non hanno rispettato né il locale in cui sono stati chiamati, né le persone che hanno partecipato a questi live. E da un certo punto di vista è come se ci avessero troncato le gambe a tutti quanti, perché non hanno portato minimamente rispetto né alle persone che li hanno chiamati e né alle persone che sono andati a vederli, facendo assembramento, facendo salire gente sul palco, facendo casino. E sinceramente mi spiace, perché questo vuol dire fare di tutta un'erba un fascio, però lo capisco, perché quando si parla di tutelare l'essere umano è corretto, però devo dire che mi piange veramente il cuore.
Il fatto è, Marco, è vero che magari non poteva fare live così come eventi, no? Io ho visto gli eventi aziendali, che ovviamente sono come i concerti, sono stati azzoppati, tutti quelli che organizzano eventi. Io peraltro 20 anni a fare eventi, quindi è un mondo che mi sta molto a cuore. Il problema è che comunque, sai, le numeriche per alcuni artisti sono problematiche, perché se tu puoi fare un evento con 100 persone, 300 persone, diventa problematico, insomma, per alcuni artisti. Va bene per i piccolini, ma e comunque la situazione dei live io la trovo molto complessa ad oggi, anche a livello di responsabilità, no? Io ti faccio questo esempio, Giada e Marco. A marzo dell'anno scorso avevo un evento mio, c'erano 10.000 persone registrate al Palalido di Milano, che si chiama, non mi ricordo, Allianz Arena. E, per me che parlo, ecco, però cosa fai? Un evento con 10.000 persone, 5.000 persone, ti assumi la responsabilità che poi li scoppia un casino, cioè, e quindi sono tutti molto fermi, ecco. È vero che si poteva tecnicamente, però c'era quella problematica lì, secondo me.
Ecco. No, Marco, hai perfettamente ragione, ma tu, se dovessi essere un cantante, saresti un cantante di fascia medio-alta, anzi, quasi appena sotto i top per i numeri che fai, no? Di persone disponibili a pagare un biglietto per vederti. C'è tutto anche una scala di grigi che va dall'esordiente al certo. Top, nel quale è possibile fare live. Certo è che alle location deve essere permesso, è possibile da un punto di vista anche Ciao. Finanziario, poter fare quei live. Se in un anno di crisi nessuna agenzia è stata disponibile a ragionare su queste dinamiche, insomma, mi viene da dire che, ragazzi, chi è causa del suo mal pianga se stesso.
Chiaro.
Questo quanto.
Grazie Marco, sono molto curioso, cioè, di vedere quando ripartono gli eventi in generale, concerti live. Vado da Eva. Eva, liceo Carducci di Milano?
Sì, di Pisa.
Ah, di Pisa, perché a Milano c'è anche il liceo Carducci.
Ah, non sapevo, quello è un po' musicale.
Ok.
Sì, sì. Avevo una domanda per Chiaia. Prima, appunto, ricollegandomi a tutti i discorsi di prima, specialmente sul messaggio, appunto, che diceva prima Chiaia di lanciare un messaggio positivo ai ragazzi. La mia domanda era proprio, tu che messaggio, diciamo, non è né una critica, né è una pure semplice domanda, che messaggio appunto credi di lanciare ai ragazzi? Perché per esempio Marco, io lo adoro perché fa un encomiabile lavoro proprio sul discorso di motivare tutti, non solo i ragazzini, cioè in generale.
Marco chi? Stai parlando di me?
Tu!
Sì, ok, sì. Non sapevo.
Pensavi quello con la barba?
Vabbè, salvo Marco! Ok.
No, e quindi niente, questo, cioè, a volte per esempio vedo, non so, post, storie in cui, cioè, fumi le canne, ma va benissimo, cioè non è né una critica assolutamente, però appunto magari una tredicenne che non ha nessun tipo di esperienza va dal primo pusher della zona e si compra dello schifo, magari mandare
certo,
tipo
certo,
delle...
Certo. Hai perfettamente ragione. E allora, sicuramente questa cosa delle canne tantissime volte è stata fraintesa. So che sicuramente non sarà uno dei migliori esempi, ma penso che non sia neanche uno dei peggiori, calcolando che comunque io fumo CBD, fumo una volta ogni tanto, e ti dico la verità, ho anche smesso perché ho avuto tantissimi attacchi di panico e tantissimi attacchi d'ansia, e mi spiace che le persone pensano che io, sotto un certo punto di vista, voglia dare un messaggio sbagliato. Io l'unico messaggio che voglio cercare di trasmettere è cercare di amare se stessi, amare gli altri senza dover denigrare nessuno, senza dover sottomettere nessuno. E tantissime volte capisco anche che le persone possano fraintendere il tipo di persona che sono, calcolando che tantissime persone mi hanno dato anche dell'incoerente, perché ho fatto canzoni come Beach 2.0 e poi ho fatto canzoni come Bella Così. Io sono dell'idea che se io dico in una canzone sono sempre nuda, matta, sempre tutta fatta, sì, ok, però comunque penso che con quella canzone comunque io penso di aver aiutato tantissime ragazzine ad accettarsi per quello che sono e a non vergognarsi nel mettere una gonna leggermente più corta perché non si sentivano proprio agio con se stesse. Poi ovviamente devo dire che negli ultimi anni sono cresciuta molto e diciamo che le mie priorità sono diventate sempre più grandi e sempre più importanti sotto il punto di vista ovviamente dei fan. E l'unica cosa che posso dire è che nel mio piccolo io cerco comunque di aiutare anche solo l'1% delle persone che mi seguono e vorrei che le persone non fraintendessero la persona che sono solamente guardando le storie Instagram. Io cerco di mostrarmi per quella che sono il più possibile, cerco di mantenere sempre la mia umiltà e il mio essere vera, perché penso che l'unico modo per andare avanti sia tenermi molto stretti i miei valori.
Grazie Eva per la domanda. Quanti anni hai adesso, Chadia?
22.
Porca miseria, veramente? Cioè, tra 22, cioè, tra il doppio della tua vita sarai più piccola di me adesso. Ti rendi conto? Cioè, questa è la tua...
Ok, che trip, abbiamo fatto un trip della Madonna.
Cioè, se vivi un'altra, è tipo Inception, capito? Tu vivi un altro, ti raddoppi la vita.
Questa è un Inception.
Chiudiamo con Tissam. Tissam.
Ciao, sì, giusto.
Che nome fantastico che c'hai. Tissam.
Io sono marocchina.
Wow, adoro, bellissimo il nome.
Ciao, ciao Shadia, ciao Marco. Ciao. Allora, io, cioè neanche io come Marco, non conoscevo Shadia fino a quando non ho visto l'intervista con Fedez e Luis a Muschio Selvaggio. Vabbè, da lì un po' ti ho stalkerata sui social a conoscerti un po' meglio. Vabbè, poi dopo aver ascoltato la canzone Bella Così con Federica Carta, vabbè, sono partita. Ecco, io in quella canzone l'ho sentita molto, diciamo, nel profondo, perché ne ho passate anch'io di commenti negativi a scuola soprattutto. Infatti nella canzone tu scrivi il corridoio della scuola era una tortura. E volevo sapere... come tu, che ti dichiari una maschiaccia, sia riuscita ad affrontare, non so, i commenti negativi della gente, le paure a crearti questa armatura? Perché da fuori dai quella sensazione di una donna forte, però dopo aver ascoltato la canzone, dopo aver sentito questa intervista che hai fatto con Marco, veramente l'apparenza inganna, cioè... Ecco, questo come lo sapere.
Allora, io non nego il fatto che mostrarmi forte agli occhi delle persone sia un po' una mia armatura. Non nego il fatto di essere una ragazza molto sensibile, fragile, e penso che mi metto a piangere con qualsiasi film dove c'è una scena strappa lacrime e la mia coinquilina sta ridendo perché sa che è vero. Però devo dire che... anche se io dentro di me mi sento molto fragile, sensibile, il mostrarmi forte mi aiuta a diventarlo molto di più e soprattutto so che aiuta le altre persone a diventare forti. Anche se dentro di me mi sento combattuta, triste, sensibile, cerco comunque di dare un'immagine di me forte in modo tale che le altre persone si possano sentire al sicuro da un certo punto di vista.
Chadia, senti, ti ringrazio molto di questa chiacchierata. Peraltro su questo argomento del personaggio che pubblicamente si vede in un modo e poi ha tutte le sue debolezze o le sue sfumature caratteriali, io devo dire, avendo incontrato migliaia di persone di grande successo nei settori più diversi, non ho mai trovato uno o una che sia, come dire, Nembo Kid, Wonder Woman. Ognuno ha mille casini, mille problemi, e poi cambia, evolve, cresce. E quindi è strano, no? Come invece uno dall'esterno vede una persona ed è quella lì, no? E pensi che Eminem sia sempre così.
È quella la cosa che mi spiace, che le persone dovrebbero avere più voglia di conoscere le persone. Cioè, anche solo se volete insultare qualcuno, cercate di conoscere meglio quella persona, cioè almeno un po' se volete insultarla, cioè almeno cercate di capire che cosa si cela sotto quell'armatura che mostriamo sempre sui social.
Io ad esempio, c'avevo il mio hater storico che mi scrive sempre sei un pelato di merda, non si è mai approfondito che qualche capello c'è, capito?
Quindi... Esatto! Guarda che io ti dico la verità, io i capelli li vedo.
C'è un riflesso.
Quella sfumatura la vedo io.
Grande. Chadia, ti ringrazio molto. Un saluto a tutti su Clubhouse.
Ragazzi, è stato un super piacere e ti ringrazio tantissimo Marco per questa fantastica intervista dove mi hai dato modo e spazio di potermi farmi conoscere un po' di più.
Grazie a te e nulla, ci teniamo in contatto, in bocca al lupo.
Certo. Ciao bella.